Nella clubhouse dei Mets, però, non si poteva festeggiare più di tanto. Il giorno dopo ci sarebbe stata un'altra, ugualmente importante, sfida casalinga contro i Caps. Accorciato il distacco con la vittoria del giorno prima, i padroni di casa erano lanciatissimi verso una vittoria della serie che li avrebbe portati davvero vicini alla testa della classifica. I giocatori di Hodge, ormai, non si sentivano più una squadra giovane alla ricerca di un'identità, bensì un team fatto e formato, in grado di battere chiunque si trovasse sul loro cammino. Alle loro spalle 50.000 spettatori, pronti nel supportare Davide nella sua seconda sfida contro Golia. Per i Mets, sul monte di lancio, la stella, Tommy Seaver, alla terza partenza contro un outsider in stagione. The Franchise dimostrò subito di essere in serata di grazia, concludendo la prima ripresa con due strikeout. Contro di lui, a prendere la pallina in mano per i Cubs, c'era un promettente Kenny Holzman. Eiji diede il benvenuto al pitcher avversario, battendo un triplo sull'esterno destro e segnando il punto del primo vantaggio grazie al doppio da RBI dello shortstop Bobby Feil. Secondo inning, Seaver continuò la sua marcia eliminando al piatto tutti e tre i battitori. Chiamato al piatto due uomini in base, non si fece mancare nulla. Batté un singolo con RBI che permise ai padroni di casa di andare sul 2-0. Subito dopo Agi spedì una pallina lontano in campo esterno per la sua seconda valida da extra base. 3-0 Mets e partita fino a quel punto interpretata perfettamente dalla banda di Gil Hodge. Il capolavoro di Seaver andò avanti. Con il passare del tempo sembrò addirittura profilarsi la chance di una partita perfetta. Superati gli inning centrali, ancora nessun giocatore in maglia Cubs era stato in grado di raggiungere la prima base. Parte del merito va dato anche al ricevitore Jerry Groth, uno dei catcher difensivi migliori di quell'epoca. Dalla grande intelligenza sportiva, ma dal temperamento molto difficile da gestire, egli riuscì a imbastire immediatamente un rapporto funzionale con il pitching staff di quei Mets, il che permise alla squadra di arrivare a risultati eccellenti. Non andò altrettanto bene in altre occasioni, in cui fu difficile la coesistenza con lanciatori dalla personalità più spiccata. Tra i risultati eccellenti, che, grazie anche a Groti, i Metropolitans riuscirono a ottenere, rientra pieno il titolo a pieno titolo la partita del 9 luglio. Un fuoricampo di Cleon Jones, nella parte bassa del settimo, aumentò il vantaggio di New York, portandolo a 4 punti. Dall'altra parte, Seaver aveva ritirato 21 battitori su 21 apparizioni al piatto. Il lanciatore iniziò a trovarsi da solo in panchina, mentre la sua squadra era in attacco. Nessuno voleva parlargli e interrompere la magia che si stava dipanando davanti ai propri occhi. Seaver stava lanciando quella che sarebbe stata l'ottava partita perfetta nella storia del baseball moderno. Un'incredibile ovazione accolse Tom nella parte alta del nono. Sulla carta il peggio era passato. I tre battitori rimanenti erano la parte finale del lineup dei Cubs. Randy Hadley tentò un disperato bunt, male accolto dal pubblico. Nessun problema per Seaver. Tiro in prima, out numero uno. Lo stadio era in visibilio quando arrivò il turno in battuta di Jimmy Qualls, un esterno centro rookie che nella squadra di Leo Durocher era il classico ultimo uomo del roster. Insomma, una sorta di tappabuchi. In un lineup terrificante come quello dei Cubs, formato da battitori che fecero la storia di questo sport, Tommy dichiarò in un'intervista rilasciata successivamente al suo ritiro che Jimmy Qualls fu quello che temeva di più quella sera, semplicemente perché non lo conosceva. Allora non c'era la possibilità di utilizzare video per studiare gli avversari. I lanciatori lavoravano prevalentemente sperimentando e andando a memoria, a volte con l'aiuto degli scout. Qualls girò la mazza sul primo lancio di Seaver, forse l'unico lancio sbagliato della sua partita, una slider al centro del piatto. I Cubs misero a soli due out alla fine del match la prima tacchetta sulla voce valide. I ruoli si erano invertiti. Golia, interpretato a Seaver, venne colpito da un Davide di nome Qualls. L'Olimpo del baseball avrebbe dovuto aspettare sia per Seaver, 9 anni, che per i Metropolitans, 43 lunghissime stagioni. Seaver ritirò gli ultimi due Cubs e concluse quella che negli annali è ancora oggi ricordata come The Imperfect Game, una gemma da 11 strikeout, nessuna base su ball ed un'unica maledetta valida.
Quello che abbiamo letto era il tributo della redazione di 108 a Tom Seaver, scomparso qualche giorno fa. L'estratto è dal libro Winners Out, Sport e Gloria degli anni 70, della New York degli anni 70, scritto da Alex Cavatton, Pier Mandoi, Matteo Perfetti, autore appunto di questo passaggio, e Alex Shapiro. Buonasera a tutti, buonasera perché stiamo registrando di sera, anche piuttosto tardi rispetto al solito. Siamo alla 32esima puntata della seconda stagione di 108. Matteo, bellissimo, bellissimo questo passaggio del libro, l'Imperfect Game di Tom Seaver. Abbiamo scelto proprio questo appunto per ricordare il fortissimo lanciatore. Ti do un abbraccio e bentornato a 108.
Grazie Ande, saluto tutti voi ascoltatori, anche Pierre e Alex, buonasera.
L'uomo da MLB Italia, Pier Mandoi, doppio lavoro per te stasera, un double header. Hai fatto MLB Italia Live, vi ho seguito per un po' mentre ero in giro con Zoe e adesso sei qui con noi a registrare la puntata. Ciao Pier.
Ciao ragazzi, un double header da 9 inning, perché non è che MLB Italia Live me ne sono andato a metà e qui nemmeno me ne andrò a metà, quindi double header perfetto. Ciao a tutti.
Double header anche per Alex Cavatton, ma lui addirittura fa il crossover tra gli sport. Prima con lo show di Bears Italia, andato in onda alle 9, giusto Alex?
9:30.
9:30, perfetto. E adesso anche lui qui con noi per parlare di baseball.
Ciao ragazzi e ben ritrovati. Bene. Oddio, dopo le 10 schicche di ieri sera non è che vi ritrovo molto volentieri, però va bene.
Allora, diciamo subito questa cosa. Stamattina telefonata redazionale per chiacchierare di alcune cose e io a un certo punto dico ah sì, perché poi i 10 punti subiti dagli Yankees. E in quel momento parte un urlo di Pier che mi dice bastardo, stavo guardando la partita, ero al quinto inning e stavamo vincendo. Vabbè, come rovinare la giornata?
Mi hai distrutto una mattinata e poi peraltro io volevo anche vedere come avevano fatto a prendere questi 10 punti. Appena ho visto che hanno iniziato a prenderli per una porcata fatta da Voit in prima base su una ground ball facilissima, non sono riuscito a rispondere delle mie azioni.
Tuttavia Pier, ti ripeto, guarda che Andrea non ti ha rovinato la mattinata, te l'ha salvata, perché avresti buttato via ancora un'ora e mezza del tuo tempo preziosissimo.
No, ha provato a salvarmela, perché io poi l'ora e mezza l'ho sprecata, ho fatto altro, ma me lo sono guardato quel pezzo di partita, il masochismo, cazzo.
Io ci ho provato. Allora, non vi preoccupate, non parleremo del disastro degli Yankees, o meglio, non ne parleremo in modo diretto, ma in questa puntata di 108 andremo a vedere un po' quella che è la corsa ai playoff, perché insomma mancano 2 settimane e mezzo alla fine della regular season, poco più, e quindi è arrivato il momento anche qui a 108 di fare un attimino i conti e vedere quella che potrebbe essere la situazione appunto tra una quindicina di giorni. Prima però vogliamo decretare i vincitori dei 108 awards. Dico subito che c'è un co-MVP, ma non ci sono state sorprese. Dentro devo dire che i voti sono andati abbastanza in linea con quelle che erano le aspettative almeno redazionali. Vado veloce perché i miei 3 compari sono all'oscuro di tutto, meglio, credo che li abbiano visti i risultati, ma non so fino a che punto, quindi io cercherò di essere preciso, vi darò le percentuali di voti ricevuti dai vari vincitori e partiamo appunto col co-MVP. Co-MVP che è stato dato per l'MVP dell'American League. Chi sono i due giocatori? Il tanto discusso Mike Trout, che io neanche volevo nel ballot e invece si è preso il 40,5% dei voti. L'altro è secondo me quello che merita di più dei due, ovvero Abreu, che anche lui col 40,5% dei voti appunto si divide il premio di MVP dell'American League di questa prima metà di stagione. Gli facciamo l'applauso.
Ma io volevo chiederti una cosa, ma noi non è che possiamo votare noi per vedere se si riesce a sballottare questo ballot?
No, non lo ritengo.
Perché me col MVP mi sta un po' nel culo, non so voi, però vabbè.
Hai ragione, intanto abbiamo fatto l'applauso a Trout e Abreu che sono venuti qui, ce li ho qua di fianco a me, hanno ritirato il premio. No, ti spiego il perché, ti dico, non era una brutta idea quella che hai tu, ovvero di dire assegniamolo noi, però abbiamo deciso di far votare il pubblico e il pubblico ha votato e quindi ce lo teniamo così.
Sì, però è un po' come avere un governo tecnico, no? Mi spiego.
Però lo sai che in realtà in America... No, sai che
in Italia ci piace così tanto il governo tecnico? Fatemi dire, hai capito, Abreu? merita l'MVP e vaffanculo.
Anche secondo me. Anche
e
secondo
fatemi,
me.
E fatemi dire che Mike Trout merita l'MVP e che cazzo.
E fateglielo dire a Mandoi, no? Che lì allora, cioè...
Diciamo che se qua si votasse internamente lo vince Abreu, credo. Io voto Abreu. Cavatton vota Abreu. Perfetti.
Matteo, ma è il mio prima base, vedi tu.
Perfetto. Quindi, allora, diciamo che... il sentimento è per Abreu, però diamo il MVP. No, ti volevo ricordare una cosa, Alex. A parte che, vabbè, sicuramente è successo in tempi più recenti, ma io mi ricordo Jason Kidd e Grant Hill co-rookie dell'anno nell'NBA nel 1995,
sì,
una roba del genere. Quindi esiste questa cosa, e quindi è per quello
è
che
una
ho...
roba tristissima.
Ma anche Curt Schilling e Randy Johnson con MVP delle finals
della World Series,
sì.
Vabbè, però ecco, no, questo vabbè, per dire. Questo per dire che si può dare loro lo danno, è per questo che non ho voluto fare intervenire il voto redazionale. MVP invece della National League con... Dimmi.
È successo nel 1900, non so quando, 1980 qualcosa, Keith Hernandez dei St. Louis Cardinals e Willie Stargell dei Pittsburgh Pirates, quindi okay. È già successo in National League.
Perfetto.
Puttanata così a caso.
Ok. Giusto per interrompermi per la 15ª volta.
Esatto.
Dove non ci sono stati problemi è per l'MVP della National League, perché Tatis l'ha vinto col 90,5% dei voti. Ciao Fernandinho, complimenti, continua così, mi raccomando, gli stiamo consegnando il premio in questo momento. Dominio totale. Ha preso qualche voto Betts, Jesse Winker tanto sponsorizzato da Mandoi 0. Se avessimo messo sotto, secondo me qualche voto in più sarebbe andato, però così è, così è un'impressione.
Sono come i film di David Lynch, vengono capiti solo a 10 anni di distanza.
Tra l'altro, preparati
a partecipare.
Esatto. Tra l'altro, preparati, Pier, perché ne ho un'altra per te, ma ci arriviamo. Oh. Allora, Cy Young della American League, i candidati, giusto per ricordarlo, se qualcuno se li fossi persi, erano Bieber, Giolito e Lin. Qua vittoria abbastanza netta, ma non così netta come quella di Tatis, ovviamente Shane Bieber con il 67,8%, e quindi è lui il nostro mid-season lanciatore dell'American League. Anche lui, gli facciamo l'applauso e gli consegniamo il premio. Andiamo veloci, ovviamente, perché la cosa è un po' didascalica, se vogliamo, non so se sia il termine giusto, ma fa niente. Cy Young Award National League, sempre mid-season, c'erano Yu Darvish, DeGrom e Max Fried. Tra l'altro di Max Fried diciamo qualcosa dopo, perché si è fatto male. Lo vince Yu Darvish con il 62,5% dei voti. Yu, un abbraccio anche a te, complimenti. Magari se lanci un po' di merda quando al fantasy ti ho contro, non mi dà fastidio. Questa è la seconda stoccata per Pier Mandoi. Era uno del suo ballottaggio, ha stravinto il Cy Young della National League. Cioè, Pier,
sai che forse, ma sai che forse era il mio ballottaggio, ma poi l'ho votato anch'io. Tanto
è fantastico. Fantastico. Cioè, hai proposto DeGrom e Fried, ma poi hai votato Darvish. Beh, mi sembra corretto.
No, mi sa che ho votato DeGrom in realtà. Sì.
Ok, perfetto. Arriviamo ai ROI, come li chiamo io, ai Rookie of the Year. American League, in ballottaggio c'erano Robert, Lewis e Lusardo. Secondo me è sottovalutata la stagione di Lewis, ma contentissimo che l'abbia vinto Lewis Robert con il 74% dei voti. Lewis continua a battere palline fuori dallo stadio. Serve sempre, soprattutto serve al mio fantasy. E poi ai White Sox, che stanno facendo una stagione spettacolare. Chiudiamo con quello della National League. Cronenworth, May e Peterson. Ha vinto Cronenworth con il 61% dei voti. Anche a lui l'applauso, anche a lui il premio. Ecco, se magari questa settimana al posto di un 5 su 26 mi fai un 10 su 26, mi servirebbe per battere Cavatton. Voi capite che questi giocatori ce li ho tutti io al fantasy, incredibile. Eppure faccio cagare il cazzo. Ho una vittoria e 5 sconfitte. Rendetevene conto. Va bene, siamo d'accordo sui premi, ragazzi. Adesso, giusto per coinvolgervi e per non fare solo la lettura dei vincitori. Alex, sì, è andato tutto liscio, dai.
Sono abbastanza d'accordo.
Ti aspettavi magari qualcosa di diverso?
Aspettavo DeGrom.
No, a me, ma Yu Darvish sta facendo una stagione.
No, certo, sì, però pensavo che DeGrom potesse avere, al di là delle super performance di Yu Darvish che non si discutono, pensavo potesse avere quella appeal in più che ti diceva, sì, dai, no, ok, glielo do a lui, no? Come per esempio ho fatto io.
Perfetto, Pier?
Il voto è sacro, è giusto così.
Ok. Matteo, per chiudere questo capitolo Mid Season Awards?
Giusto così, giusto così. Okay. Tutto secondo i piani.
Guarda, io ti dico, l'unica, mi aspettavo un po' di battaglia tra Cronenworth e May. In realtà non c'è stata, perché Cronenworth ha vinto col 61%, ma insomma poi May e Peterson hanno preso qualche votino qua e là. Ah, tra l'altro Peterson, vabbè, dopo che l'abbiamo eletto noi a Super Rookie della National League, ieri ha fatto una prestazione indegna. Ma anche qua, lasciamo perdere.
Beh, ma no, classicone, no, sì, in estate.
Non è l'unico, cioè da quando abbiamo nominato Brandon Lau ha fatto 0 su 15 nell'ultima settimana, roba del genere. Max Fried, vabbè, abbiamo detto è finito in IL, cioè ragazzi.
Ecco, no, l'abbiamo detto, no, l'abbiamo detto, ma entriamo un attimino più sul punto, perché lancio poi per il tema della puntata, che sarà una puntata abbastanza flash oggi, ovvero quello, poi flash noi non riusciamo mai a farlo, però dovrebbe esserlo, che è quello della corsa ai playoff. Allora, iniziamo col dire che i Braves, che sono in testa alla loro division, con un record di 24-17, avevano già avuto dei problemi nella rotazione, perché all'inizio dell'anno hanno tagliato Folti Newitz, giusto?
Giustissimo.
Cioè, poi vabbè, Soroka si è infortunato subito.
Sì,
e adesso sì. Max Fried, che era il loro ace e stava giocando una stagione strepitosa, si va a infortunare. Prima domanda, così appunto entriamo nel discorso corsa playoff: quanto può incidere l'infortunio secondo voi di Fried in ottica non tanto playoff, perché comunque sono in testa a una division in cui i Phillies stanno risalendo forte, però tutto sommato sono per abbastanza in controllo e comunque non rischiano di rimanere fuori i playoff, ma in ottica, cioè, guardando un po' più in là delle 2 settimane e mezzo di regular season che ci mancano, questo è l'infortunio che diciamo estromette un po' dalla corsa al titolo, dalla corsa alle World Series, gli Atlanta Braves? O secondo voi anche con Fried, con la presenza anche soltanto di Dodgers e Padres che stanno facendo una stagione spettacolare, i Braves comunque non avrebbero avuto chance?
Potrebbe essere un brutto colpo. Sto leggendo adesso in questo momento cosa si è esattamente fatto: spasmi muscolari al lombare. Mm-hmm. Potrebbe essere un problema. Allora, Cole Haynes, voci dicono che potrebbe fare 2 partenze prima dell'inizio dei playoff, e questo sicuramente è un'ottima notizia per Atlanta, però bisogna vedere in che forma ci arriva. Se no, poi la rotazione di Atlanta è fatta da Ian Anderson, il giovane che ha esordito contro gli Yankees, Tommy Milone, Robbie Erlin e Josh Tomlin.
Vero.
Quindi è un brutto colpo se dovesse rimanere fuori fino a ottobre inoltrato, sicuramente.
Certo. No, io sono d'accordo, non per questi, ovviamente per questo, per quanto resta nella regular season, ma non dobbiamo dimenticare mai che il primo turno dei playoff nella prossima postseason sarà da 3 partite. In una serie da 3 partite i lanciatori e i lanciatori partenti saranno importantissimi. In una squadra come quella dei Braves, che magari non ha un bullpen eccessivamente straordinario, non ha un bullpen di elite, e credo che avere dei lanciatori, almeno un paio di lanciatori partenti tra Fried e Hamels e lo stesso Ian Anderson, che abbiano la possibilità di fare 5 o 6 buoni inning e facciano bene, debba essere necessario per permettere poi all'attacco, che è forte quello di Atlanta, di andare avanti. In una serie da 3 può succedere di tutto. In questo momento loro sarebbero il seed numero 2 e il numero 7 sarebbero i San Francisco Giants, quindi comunque
il numero 3 è Pier loro al momento, no, però hanno 2 partite in meno.
Sì, hanno, sono, perché no, perché come seed i primi 3 sono le vincitori della division, quindi sono la seconda vincitrice della division con il record più alto, quindi sarebbero il seed numero 2. Almeno questo,
perché devono ancora vincere 2 partite per esserlo, quello ti dicevo.
Sì, no, dico perché sono in testa alla division, solo ed esclusivamente per questa ragione. Come record sono sotto San Diego. E giocherebbero contro i Giants in un eventuale post-season picture. E quindi avrebbero probabilmente anche il favore, sicuramente il favore del pronostico. Però è importantissimo che ci siano dei lanciatori solidi, che ci siano dei partenti solidi, specialmente se poi vai a trovare avanti nei playoff un Dodgers o un Padres.
Ma io al di là di tutto vi dico che sono un filo più ottimista, nel senso che l'attacco di Atlanta è abbastanza potente, dovrebbe essere credo il terzo nella loro conference per guarda, numeri segnati.
No, sì, terzo per punti segnati,
esatto.
Terzo.
Sì, è vero. La mia idea è che Atlanta non sia dipendente dal singolo, ma sia una squadra che giochi appunto un pidino più coesa e che sicuramente nel suo lineup in battuta può trovare tutte le risposte del caso. Poi ovviamente quando ti mancano un paio di braccia importanti rischi di accusare il colpo, però sono un filo più ottimista, non li vedo spacciati, quantomeno non davanti alla prospettiva di incontrare una tra eventualmente Miami Marlins, San Francisco Giants, se in Louis Cardinals già mi preoccuperebbero di più.
Io però ve la butto lì. In ripresa ci sono i Phillies, che Bryce Harper aveva detto avevano bisogno di vincere 10 partite e ne hanno vinte 9, credo, su 10, o forse addirittura 10 su 10. Sono 7-3 comunque adesso, perché poi qualcuna l'hanno lasciata per strada contro i Mets. Anche l'altra sera partita con i Mets allucinante, avanti 5-0, poi finita al decimo con la vittoria dei Phillies. I Phillies sono 2 partite dietro e hanno giocato 4 partite in meno, quindi sostanzialmente se vincessero le 4 partite che devono giocare oggi, hanno un doubleheader contro i non irresistibili Boston Red Sox, se non sbaglio. Non vorrei dire una cavola. No.
Sì,
no,
stanno giocando
giusto.
Addirittura.
E adesso leggo che
Didi
Gregorius,
secondo.
Esatto, Didi Gregorius ha battuto un home run. Pier, tu ce l'hai, Didi,
esatto.
Gregorius, quindi ti ha appena battuto
Gregorius.
Gregorius, pa. Va bene, quindi no, questo per dire che secondo me Atlanta il grosso rischio, cioè non ha rischio, come dicevo prima, dell'arrivare ai playoff, che ci arriverà, ma rischia di arrivare seconda nella propria division, perché vedo i Phillies in super ascesa, Phillies che sembravano spacciati solo qualche settimana fa, e Braves che con tutti i problemi di rotazioni che hanno rischiano di perdere terreno. Io da questo punto di vista sono un po' meno fiducioso di Alex. Da questa division bisogna capire se esce la terza secchi, visto che direi che Nationals, a meno di miracoli, dell'ennesimo miracolo, li possiamo considerare già spacciati. Secondo voi chi tra Marlins e Mets può arrivare terzo qui? A me sono concesso che poi esca da qui la terza, perché sarà una lotta con i Brewers, eventualmente anche i Reds. San Francisco per ora sembra la terza sicura.
Ci sono anche i Rockies lì in mezzo. Io San Francisco non la darei come terza sicura.
No, in questo momento, tra quelle che ho detto, sì. Quella che ha giocato più partite e che è messa meglio. 21-21.
E chi ha 500, esatto.
Sì, anche Miami Marlins, 18-18.
Vero, verissimo.
Molte meno partite degli altri, però 18-18. Sì, ecco, però se verrà fuori la terza dalla East, Mets o Marlins?
Io continuo a dire Mets, nonostante tutto il dramma, nonostante il fatto che i Mets trovino ogni volta i modi più incredibili di perdere delle partite, anche contro delle squadre tremendamente disgraziate come gli Yankees di quest'ultimo periodo. Gli Yankees sono riusciti a vincere una serie di 5 partite con i Mets sostanzialmente rubandone 3, perché erano partite perse che gli Yankees hanno recuperato dal nulla. E nonostante tutto io credo che alla fine la forza dei Mets sia superiore, e che i Marlins sul lungo periodo, a causa della poca profondità di questa squadra, soffrirà il fatto di dover giocare molti doubleheader, specialmente alla fine del mese, quando ci saranno qualcosa come 10 partite in 7 giorni o robe di questo tipo. E il talento dei Marlins per forza di cose si diluirà, quindi se dovesse uscire una terza squadra da questa division, tendo a pensare ai Mets, ma è strapossibile a mio parere che entrambe di queste squadre finiscano fuori dai playoff.
Alex, Teo, chi vi prendete voi?
Ma mi verrebbe per logica di dire i Mets, perché credo che siano comunque un team con molta più qualità. Però i Marlins potrebbero essere una sorpresa inaspettata di tutto questo casino Covid.
Ho sempre 2-9 in casa, i Marlins.
Come?
Sempre 2-9 in casa, i Marlins. Ma così di
sì, a stare qua a parlare dei Marlins, eppure hanno dato qualche elemento per poter... Sì, sì. Per poter mettere il loro nome in discussione. Sui Mets ho paura di un crollo psicologico, principalmente, che mi sa sempre come un po' insidioso, sempre dietro l'angolo con questo team quest'anno, non lo so, anche l'anno scorso in realtà, però l'anno scorso era un mondo diverso. Mentre i Marlins, la cosa che mi dà fede sotto questo punto di vista è il fatto che questi non hanno nulla da perdere, e tendenzialmente per loro questa stagione non doveva essere la stagione da andarsi a giocare ai playoff. Sono lì, magari lo fanno con la serenità e riescono a portarla a casa e la svangano, non lo so. È più una questione di sensazioni che non di logica, perché di logica ti direi Mets.
Sì, anch'io la vedo abbastanza nella stessa maniera in cui la vede Alex. I Marlins hanno davvero poco da perdere e hanno dimostrato che giocare così in maniera tra virgolette spensierata, e soprattutto hanno un manager molto molto capace, Don Mattingly è un conoscitore del gioco e si vede che trasmette questa cosa ai suoi giocatori, e secondo me alla fine questo pagherà, perché i Mets avevano parecchie aspettative all'inizio dell'anno. È vero che le cose non sono andate benissimo, soprattutto dal punto di vista degli infortuni, però questa squadra era perlomeno costruita per arrivare ai playoff, e quindi questa cosa che siano lì insicuri a 2 settimane dalla fine della regular season, secondo me potrebbe pesare dal punto di vista mentale. Dall'altra parte i Marlins giocano sul velluto. Poi il calendario è molto simile dal punto di vista della difficoltà, quindi le possibilità sono 50-50. Poi potrebbe benissimo essere che nessuna delle due arrivi ai playoff,
che è quello che diceva Pier. Sì, io credo che i Mets alla fine ce la faranno. Penso che i Marlins crolleranno nel finale di stagione e i Mets in qualche modo la svangheranno e saranno una delle due terze ad andare ai playoff, perché vedo male Milwaukee, che è in questo momento la terza della Central, e quindi insomma, vabbè, la mia idea è che alla fine i Mets in qualche modo metteranno insieme i cocci di una stagione complicata e si porteranno a casa la qualificazione ai playoff e andranno ai playoff potendo poi stupire, perché la prima serie a 3 partite, l'abbiamo appena detto, quindi DeGrom è una certezza, Peterson può essere il terzo partente, c'è Seth Lugo che è diventato uno dei partenti, il rilievo di solito faceva il setup o il closer, che sta lanciando molto bene anche come partente. Non lo so, una serie di 3 partite i Mets diventano pericolosi, pazzi e pericolosi, sono un po' l'Inter della National League. Va bene, andiamo velocemente.
Insomma,
se facciamo fare l'Inter non è malissimo, anche se io sono tifoso Atalanta, tolgo subito i dubbi a chi non lo sapesse. Andiamo, mettiamo insieme Central e West, perché sennò veramente ci dilunghiamo tantissimo, perché poi dobbiamo parlare dell'American League, che secondo me è un casino assoluto. Diciamo che Dodgers, Padres e Cubs sono sicure dei playoff e credo finiranno la stagione nella posizione in cui sono, ovvero i Cubs in testa alla Central e Dodgers e Padres rispettivamente al primo e al secondo posto della West. Ci sono San Francisco 21-21, Colorado 20-21, Milwaukee 18-21 e ci metterei anche Cincinnati, perché non li riesco ancora a vedere fuori, 18-23. Chi pigliamo qua? Cioè, perché San Francisco non se l'aspettava nessuno, onestamente. 21-21 di San Francisco era impronosticabile. Scherzavamo all'inizio della stagione sulla quantità di giocatori che avremmo visto da parte dei Giants, del fatto che fosse un progetto giovane. È vero, rientrava Cueto, però insomma sono in rebuilding, eccetera eccetera. Sono qua a giocarsela e anche alla grande. St. Louis ha perso un sacco di tempo causa Covid, e anche adesso comunque non sta esattamente, non so come dire, non è esattamente brillantissima, ecco, sì. Così, passatemi sì. questo termine. Anche stasera contro Minnesota ha preso sta prendendo una bella scopola, un double header, vediamo come va la seconda partita. Colorado, altra squadra che ci aspettavamo potesse fare benino, ma non così bene. Alla fine sono 20-21, quindi a mezza partita dai Giants dal terzo posto nella West. E Cincinnati era una delle possibili sorprese. Le abbiamo beccate quasi tutte quest'anno. Era una delle squadre che davamo in forte risalita. E invece è 18-23. Appunto, poi ci sono i Brewers che sono forse la delusione in assoluto. Yelich non sta facendo bene. Il monte di lancio è un po' sì, un po' no. Meno 34 di run differential è abbastanza preoccupante. Non lo so, è difficile secondo me dire come finirà, perché ci sono squadre che non sono dove dovrebbero essere, nel bene e nel male.
Vero, vero. Io credo che tra le... che St. Louis sia la squadra di queste che hai appena nominato,
sì,
con
più
talento, sì, più tranquilla e anche con più talento. È vero che dovranno giocare un sacco di partite nei vari double header, ma è altrettanto vero che sono una squadra profonda e che i problemi che avranno loro nei double header ce l'avranno anche gli altri, e soprattutto sono una squadra che sta rientrando in forma man mano che si continua a giocare. Perché Jack Flaherty solo adesso sta iniziando a fare abbastanza inning, a lanciare più di 5 inning, eccetera. Carlos Martinez è tornato oggi. Sono una squadra che comunque ha un margine di crescita abbastanza elevato, margine di crescita che per esempio io non credo che i Giants possano avere. Concordo con te, e lo dicevamo anche prima a MLB Italia Live, sul non tenere mai i Cincinnati Reds fuori dai giochi o qualcosa di questo tipo, perché sono una squadra che ha il monte di lancio tranquillamente in grado di produrre una hot streak rilevante e di portarsi a casa comunque dei playoff, che non sono poi così difficili da ottenere. E loro, anche questo lo dicevamo prima, sono una squadra che da ottavo seed, con quel monte di lancio lì, con quel Trevor Bauer, Sonny Gray, Luis Castillo, darebbe moltissimo fastidio secondo me a un eventuale seed numero uno in tre partite.
Sì, sì, sì. Comunque Milwaukee, vabbè, anche Cincinnati sono squadre da tenere d'occhio, perché adesso secondo me il loro obiettivo è arrivare ai playoff. Poi una volta che sono ai playoff, giocatori come Yelich, giocatori come Castillo, Bauer, eccetera, eccetera, avete detto voi due, cambiano per forza, perché il palcoscenico è diverso. Per quanto riguarda la National League West, secondo me da lì esce la vincitrice del pennant, perché secondo me Dodgers e Padres in questo momento, in questa stagione, sono un passo sopra tutte le altre.
Mm-hmm. Sì, assolutamente d'accordo al momento su questo. Personalmente credo che i St. Louis Cardinals, un po' per sentimento, un po' per grande tradizione che dal mio punto di vista non viene mai meno, abbiano delle possibilità di giocarsela. I Brewers sono la delusione, ma non mi aspetto di vederli fuori così. Rimangono comunque tre settimane di gioco e rimangono comunque tre gare tra loro, anzi tre gare e mezzo tra loro e i Cardinals. Potenzialmente vedo i Rockies un po' più inguaiati, anche perché poi alla fine questa squadra ci ha abituato a crollare nei momenti un po' più importanti, no? Non appena erano lì che metteva la testa fuori dall'acqua, risprofondavano sotto. E i Reds li vedo invece più difficili da leggere, nel senso che hanno il palco lanciatori che è probabilmente tra i migliori, perché comunque vabbè,
sì,
hanno
sì. fatto tra i migliori, Alex, però tra i migliori è così.
No, dico, presi singolarmente i loro
sì,
tre.
Sì, assolutamente.
Non sono. Ecco, il problema è che purtroppo i numeri non riflettono quella che poi è la percezione, appunto, anche su di loro. E se ti devo dire la verità, non credo, nonostante tutto, che ci sarà la possibilità di vederli in post season, mentre lo credevo un paio di settimane fa, ero più fiducioso sotto questo punto di vista.
Sì, record è, insomma, sono una division non semplice, e recuperare adesso con 2 settimane e mezzo da 2 settimane e mezzo dalla regular season è difficile. Hanno 161 punti segnati, che sono pochissimi, se considerate che Colorado, San Francisco, San Diego e i Dodgers sono tutti sopra i 200, quindi stiamo
però
parlando
a livello di difesa. Esatto, Andre, a livello di difesa hanno gli stessi punti concessi, a parte i Dodgers, di Padres, Braves, Cubs,
sì, cioè, ma quando segni così poco, per quanto la difesa ti possa aiutare, proprio perché i lanciatori comunque non concedono, perché comunque i lanciatori più di tanto non concedono, alla fine il run differential è meno 24. E insomma, meno 24 che non ti porta a pensare, cioè i Marlins, di cui tanto parliamo male, sono a meno 8, ok? 152 punti fatti, 160 subiti, sono a meno 8, questi sono a meno 24, e se non iniziano a girare, devono riuscire a girare la mazza.
Ma perché l'attacco non funziona.
Bravissimo, l'attacco... sì, siamo a quello.
D'altronde sei tu quello che è Eugenio Suarez, no?
Oh, 3 su 3, oh, settimana scorsa una partita ha fatto 3 home run Eugenio Suarez.
3 home run, sì.
Cioè, non per lo dire. So, questi sono segnali di speranza, si diceva anche prima, segnali di speranza per Cincinnati, però si deve svegliare l'attacco, e presto, perché il tempo è poco.
Sì, intanto fuori campo, Berrios ha concesso un fuoricampo da 2 punti, spiace veramente, se lui sotto 5-2. Berrios sta facendo una bella partita e purtroppo spiace, è arrivato questo fuoricampo e con concomitanza è arrivato il fuoricampo del mio terza base Devers, 1-1 Phillies Boston Red Sox. Così vi facciamo anche sapere che stiamo guardando le partite, vi siamo veramente tra virgolette in diretta, ci stiamo registrando e vediamo l'ora, cioè le 11:15. E quindi, finiti i discorsi sulla National League, si è detto una cazzata perché non siamo in diretta, quindi la gente dice: ma che cazzo stai dicendo? Va bene, ho fatto tutto da solo, va benissimo così. Finiti i discorsi sulla National League, su cui mi sembra comunque siamo tutti abbastanza allineati, andiamo sull'American League. Io non voglio essere cattivo, perché qua sembra che lo faccio apposta, però non si può non partire dai New York Yankees, ragazzi, cioè... Abbiamo a furia, no, davvero, l'ho scritto, ormai siete tutti su Twitter, lo sapete, io quasi tutti i giorni sto scrivendo un tweet sugli Yankees, oggi anche John Morosi, ospite di MLB Italia Live un mesetto fa, Pierre, più o meno, forse
sì,
qualcosina di più,
durante il lockdown, quindi
durante il lockdown, ok, qualcosina di più. Ha scritto quello che io ho scritto un giorno prima, ovvero più dei, cioè ormai New York non deve tanto preoccuparsi di Toronto, con cui sta giocando una serie di cui abbiamo accennato a inizio puntata. Stavano già registrando, ho un po' la mente offuscata, ma deve guardarsi dalla rimonta degli Orioles, cioè gli Orioles sono a una partita e mezza dai New York Yankees, che è un qualcosa che solo a dirlo ti fa venire i brividi. Io qua lascio prima la parola agli amici tifosi degli Yankees, ovvero Calatone e Pier Mandoi, perché per il resto, poi insomma, Central e West secondo me vanno via un po' più lisce, ma quello che sta succedendo nell'American League East è impressionante, cioè ci sono 4 squadre, Tampa Bay, ok, prima tranquilla, poi Toronto, New York e Baltimore che si giocano, sono in 3 per giocarsi sostanzialmente 2 posti.
Sì.
So, ditemi voi cosa dobbiamo pensare degli Yankees da qua.
Inizia tu Alex, che raccolgo i pensieri.
Ma allora, al di là di tutto, io volevo salutare l'amico Emiliano che puntualmente mi si aggrappa ai maroni alle 7 della mattina e me li tira sotto le caviglie, quindi io voglio salutare Emiliano, dargli un grosso
oggi ho preso le tue difese, Alex, sei testimone.
Sì, no, ma Emiliano ha questo fare sottile che mi piace, non riesco neanche ad incazzarmi, cioè. Ci sono quasi affezionato, non vedo l'ora di svegliarmi la mattina per vedere da che lato del corpo prendo la coltellata. Tuttavia, tuttavia c'è da dire questo adesso, vabbè, le favolose possibilità delle percentuali di raggiungere l'off season da parte dei New York Yankees, nonostante tutto, toccano l'86%, leggo, seduta stante, mentre quelle degli Orioles arrivano al 7,5. Quindi,
ma perché sono gli Orioles? Solo per quello? Cioè, come quando parli dei Cleveland Browns in NFL, non vinceranno mai perché sono i Cleveland Browns, a prescindere dai risultati. Comunque, no, sì, è vero il discorso che stai facendo, scusa.
No, tuttavia, al di là di questo, ecco, il problema è legato sostanzialmente a un calo psicologico e a fatto che il roster sia flagellato dagli infortuni. La cosa preoccupante, e con Pier se ne è discusso tanto, è il fatto che cioè questa macumba degli infortuni non termina da 3 anni e prosegue, e il nuovo staff dei preparatori atletici comunque è stato cambiato dopo 2 anni e siamo ancora agli stessi risultati. I giocatori hanno ripetutamente, cioè, vabbè, adesso prendiamo il caso Stanton, cioè, Stanton è sempre in ballo con lo stesso problema nel 99% dei casi, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ora, a parte questo, che purtroppo non sono a New York e non vi so dire come vengono gestite certe dinamiche, ma al di là di tutto, il problema vero arriva nel momento in cui si vanno a disputare delle partite che effettivamente hanno più valore rispetto a quelle che si giocano in stagione regolare. Ora, è vero che chiunque affronterà gli Yankees quest'anno non andrà allo Yankee Stadium dovendo tremare davanti alla scossa del Bronx Shake, però tendenzialmente New York in certe fasi, un po' come ho sempre detto di St. Louis ad esempio, a certi livelli in teoria non dovrebbe tremare. Se mi chiedi di affrontare in 3 gare i Rays oggi, probabilmente ti dico l'approccio potrebbe essere quello del chi se ne frega. Se mi chiedi di affrontarli ai playoff in un dentro fuori e mi chiedi di tremare davanti a loro, ti direi che non mi fanno paura, perché comunque a quel punto potrebbe esserci una reazione importante e viene fuori chi vale e chi no. Poi oggi tutto quello che ho detto, in realtà i numeri mi remano contro, di conseguenza dopo tutti dopo tutte le buone prospettive che mi ero posto all'inizio della stagione, vedere la squadra che va in questo modo, sapevamo tutti comunque che Gerrit Cole non sarebbe stato la risposta, probabilmente lo sarà, ma non è che Gerrit Cole può tenere in piedi una difesa, non dico da solo, ma quasi. Ci serviva almeno un altro lanciatore, perché sapevamo che molti dei nostri non erano comunque affidabili, sapevamo che c'erano stati degli infortuni importanti, sapevamo anche dall'altra parte di avere pronti dei prospetti da buttare in mezzo alla mischia. Però allo stesso tempo, così diventa contraddittorio il mio ragionamento di prima, nel senso che io faccio dell'esperienza e del DNA che entra in campo durante una partita di post season, e però se ci mandi dei ragazzini delle minors di 22, 23 anni, 24 anni che hanno lanciato 3 partite in vita loro, allora questa teoria potenzialmente crolla e ci stiamo più appellando al fatto che non ad altro. Personalmente ti dico, così su due piedi, io penso che siano molto meno felici i Rays o i Cleveland Indians nel dover affrontare Astros o Yankees che non viceversa.
Chiara, non ho i numeri che mi supportano, nel senso, dai, lo ammetto, non ho fatto i compiti, però uno dei punti forti degli Yankees si è sempre detto che fosse il bullpen, e un po' dietro questo vi siete nascosti, cioè sì, magari la rotazione non è esattamente quella che vogliamo, però poi abbiamo un bullpen con tanti giocatori, poi alcuni si sono infortunati, lo sappiamo, che ci possono aiutare. Ecco, non ho i numeri del bullpen degli Yankees, però mi sembra che in questo momento non funzioni nemmeno quello. Al netto dei 10 punti di ieri sera tra Ottavino e Chad Green.
Anche senza pensare necessariamente ai 10 punti subiti da Ottavino e Chad Green, che comunque non è l'unica volta che questi due giocatori hanno perso delle partite all'interno di questa straordinaria striscia negativa degli Yankees. Era esattamente è uno dei problemi di testa secondo me, di questa squadra, le prestazioni del bullpen, perché questa squadra si è ritrovata d'un colpo sostanzialmente e senza alcun reale preavviso a non avere nessun punto di riferimento. Sono una squadra che sulla carta ha il talento per essere una delle prime dell'American League e eventualmente o essere la candidata dell'American League alla World Series. Tuttavia questo talento è o in infermeria oppure in questo momento è bloccato psicologicamente e si parte, questo blocco psicologico secondo me parte proprio dal bullpen, parte proprio da quello che era il punto di riferimento di questa squadra negli anni scorsi, pronta a tappare i buchi della rotazione, e che quest'anno con una rotazione che sembra ancora più corta dell'anno scorso, incredibilmente, nonostante l'arrivo di Cole. E con un attacco che anche a causa degli infortuni non produce per niente come l'anno scorso, anche il bullpen sta facendo perdere le certezze. E credo, e ho visto in questi giorni dei grossi errori psicologici da parte della squadra. Io credo che le cose francamente siano andate così. All'inizio della stagione gli Yankees hanno iniziato benissimo, hanno fatto quella prima serie di vittorie eccetera eccetera, hanno detto ragazzi ci sono i playoff a 16 squadre, noi praticamente siamo qualificati. E allora cosa è successo? Allora sono arrivati gli infortuni, vabbè facciamo recuperare questi giocatori dagli infortuni e intanto facciamo riposare gli altri. Sanchez sta giocando male, lo teniamo in panchina per qualche partita, forse addirittura è meglio, vabbè. LeMahieu è appena tornato all'infortunio, gli facciamo giocare una partita, poi quella dopo lo facciamo riposare. Torres uguale, mettiamo ogni volta un lineup diverso, teniamo sempre qualcuno in panchina, ci mettiamo lì riposati. A un certo punto la squadra ha iniziato ad andare male perché giocava contro squadre più hungry di loro, i Rays in primis, e non è riuscita a trovare la possibilità di vincere perché non avevano abbastanza motivazioni, io credo. Nel momento in cui poi si sono trovati una partita sopra 500, due partite sopra 500 come ieri, hanno iniziato a fare i grossi errori mentali, come l'errore di Voit dell'altro giorno, come quello che ha subito Ottavino e Green che non l'aveva mai fatto in un sacco di tempo, come Cole che è straordinario per i primi 4 inning contro gli Orioles, poi vede che l'attacco non riesce a fare assolutamente nulla per supportarlo, qualcosa non va, inizia a subire fuori campo e inizia a far male. E proprio per questa ragione, proprio mentre stavamo registrando, Cashman è andato nella clubhouse degli Yankees a Buffalo, dove giocheranno anche stasera contro i Toronto Blue Jays, ha fatto un discorso alla squadra cercando di caricarli, perché è consapevole anche lui che il problema è un problema solo ed esclusivamente psicologico. Anche qui però una domanda che faccio, e che forse aveva ragione Alex l'altro giorno quando mi diceva di Boone, io difensore di Boone per sempre, ma forse devo ammetterlo, è strano che questo discorso l'abbia fatto Cashman e non Aaron Boone.
Io aggiungo soltanto che una squadra che dice che a Buffalo ci sono le luci dello stadio dove sono un po' scadenti e i lanciatori non vedono bene i segnali del catcher, è mentalmente in questo momento fuori da ogni tipo di discorso.
Non ha alcun posto in un discorso serio. Poi, cioè, non si perde una partita, non si perdono 10 punti, subiscono 10 punti in un inning perché non vedi i segnali, dai.
Esatto. Dopodiché, qua lo dico e lo dico veramente col cuore, secondo me New York nelle prossime due settimane risorge, io credo che alla fine riuscirà, così arriviamo poi al focus della puntata, perché dobbiamo dire un po' quelle che secondo noi sono le squadre che si qualificheranno ai playoff. Secondo me arriverà seconda nella division, neanche terza, in questo momento è terza, ha due partite dai Toronto Blue Jays, però contro Toronto gioca tantissimo, se non sbaglio sono 10 le partite, una roba del genere, quindi volendo fa proprio la corsa su Toronto, se riuscisse a chiudere in modo positivo li sorpasserebbe per forza di cose. E nonostante l'ottima stagione degli Orioles, non credo che Baltimore poi, al di là delle percentuali, delle odds che ho letto anch'io su Baseball America, e che facevate vedere anche voi, Pier, prima in, in trasmissione, siano veramente, abbiano veramente la possibilità di competere, insomma, per i playoff. Io credo che dalla East alla fine uscirà Tampa Bay prima, New York seconda e Toronto terza. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto. Teo, così chiudiamo il discorso American League East. Anche tu la vedi così o pensi che gli Yankees rischino veramente?
Ma no, beh, alla fine credo che in una maniera o nell'altra New York arriverà ai playoff. Quello che volevo dire io è che quest'anno New York contro le squadre della division praticamente ha un record di 2-8 contro Tampa Bay. Contro Boston è l'unica squadra che ha vinto più o meno tutte le partite, Baltimore 3-3, e ieri è iniziato la prima delle 10 contro Toronto e l'ha persa. Contro le squadre sopra al 500 è 6-13. Questi non sono bei messaggi.
Vero, verissimo, che peraltro Non va dimenticato in tutta questa cosa della AL East, che è vero che gli Yankees stanno collassando eccetera eccetera, ma questo non deve togliere alla bontà di quello che ha fatto Toronto fino ad adesso, incluso le mosse alla trade deadline, sì. Incluso il coraggio di essere attivi alla trade deadline, sapendo che hanno davanti un'occasione straordinaria di andare ai playoff e di andare avanti ai playoff. Io applaudo questa la loro scelta, e applaudo anche il loro gioco, sì, sul campo, sì, fino a questo momento.
Assolutamente, perché si gioca in due, quindi i meriti anche a chi li deve prendere.
Chiudiamo il discorso sull'American League dicendo meravigliosa la corsa nella Central, nel senso che qua siamo sicuri che le tre squadre che andranno ai playoff sono Cleveland, bellissima, White Sox e Minnesota. 26-15, 26-15, 26-17, i tre record in ordine in questo momento, appunto, di come li ho letti, come ho letto le squadre. Bella cosa, ci aspettavamo i White Sox super performanti e lo stanno facendo bene. Tra l'altro, meraviglioso il video dell'out di Luis Robert che hanno postato proprio i Chicago White Sox. Se non avete visto, andatevelo a recuperare con l'intufo l'altro giorno. Indians, che nonostante abbiano perso Clevinger, continuano a essere competitivi. Questa sera giocano contro Kansas City, lancerà uno dei loro super prospetti, Tristan McKenzie, che sta facendo molto bene. E i Twins sono sempre i Twins, insomma, poco da dire. Adesso stanno vincendo 5-3 alla fine del sesto contro i Cardinals, quindi probabilmente otterranno la 27esima vittoria stagionale, così facendo andranno a mezza partita da Cleveland e White Sox. Non credo che quindi da questo punto ci sia molto da dire. Nella West, insomma, Oakland in controllo, Houston 21-20 e Seattle, Pierre, ne parlavate voi prima, MLB Italia, 19-22, sono ancora lì.
Sì, sono incredibilmente ancora lì, ne hanno vinte 6, hanno vinto le ultime 6 e 12 delle ultime 16. Ieri Marco Gonzalez ha fatto benissimo, 7 sì, inning e quant'altro. Hanno davanti a loro una schedule non eccessivamente straordinaria, anche se chiudono con 4 partite contro gli Athletics, 3 partite con gli Astros, però hanno anche Giants, i D-backs, sono una di quelle squadre che io personalmente prima dell'inizio della stagione non gli avrei dato una lira sostanzialmente, ed è anche abbastanza strano che in questo momento si trovino ad essere una squadra così calda, così calda e ancora in corsa per un posto di playoff. Però sono una squadra che ha dei punti positivi, appunto la rotazione con Marco Gonzalez, Kikuchi, che se non sbaglio anche lui è abbastanza in ripresa. Hanno appunto Kyle Lewis, che sarebbe in un mondo dove non
stagione
c'è Luis Robert,
ma stagione, esatto, addirittura da MVP, non solo da Rookie of the Year.
Esatto,
sta
non solo,
una stagione,
esatto,
da MVP.
C'è José Marmoleos, che ha battuto qualche fuoricampo, sì, molto, molto importante.
Justin Dunn anche sta facendo bene.
Esatto. E sono comunque una squadra giovane, una squadra in crescita. Io penso che possano andare avanti solamente trascinati dalle ali dell'entusiasmo, superando superando le difficoltà eccetera eccetera. Però in questo momento le uniche due squadre che possono raggiungere, mi sembrano gli Astros e gli Yankees, una di queste due.
O entrambe Toronto. Le squadre o Toronto, attenzione, Toronto, perché ricordiamoci sempre che quella lunghissima serie di partite tra Toronto e New York inevitabilmente a qualcuna delle due squadre costerà, perché
vero,
è inevitabile la cosa.
Verissimo.
Quindi, insomma, in realtà si aprono degli scenari per Seattle, perché Houston ha due partite, quindi sì, non è lontanissimo. Houston, con tutti i problemi che ha, non ultimo l'infortunio di Altuve, che è abbastanza recente. E dall'altra
è rientrato
parte,
Bregman oggi, però.
Ecco, rientra Bregman, perfetto. Però, e dall'altra parte ha questa serie di 10 partite tra Toronto e New York, che inevitabilmente farà dei feriti, magari non dei morti, ma dei feriti sì. E quindi, chi lo sa, che se Houston continuasse a mantenere il ritmo che ha trovato in questa ultima parte di stagione, insomma, potrebbe rientrare nel discorso. Chi secondo me è, che io dobbiamo con Alex, e poi ho una domanda da fare velocemente a tutti, poi abbiamo prima base di Alex Cavatton. Angels fuori da tutto, delusione insieme a Milwaukee forse della stagione, sì, non credo che possano neanche con uno sprint finale, oddio, lo spazio in realtà per il record ci sarebbe, però non so, pensate che per gli Angels ci sia qualche possibilità o li diamo per morti spacciati?
In realtà questa è una domanda che emerge per la seconda volta, credo nel giro di 3 settimane, Andre, sì. E io rimango del parere dell'altra volta, per me erano già spacciati allora, non vedo come possano rientrare, non mi impressionano le 5 vittorie consecutive a questo punto, perché comunque il gap, quando queste 5 vittorie sono state collezionate, si partiva da un 12-25, per cui era abbastanza triste come risultato. E da una parte viene da dire, non è che può essere tutto sempre puntato su Los Angeles, perché voglio dire, tra il basket, quello che abbiamo visto comunque adesso anche con i Dodgers, insomma, qualcuno deve andare storta, e che siano gli Angels in questo caso.
Ok, guarda, allora dimmi, scusami Pier,
sugli Angels ho solo da dire che giocheranno 7 partite delle prossime 16 o 17 contro i Rangers, che sono forse la squadra ancora più disastrata di loro, 3 contro i Rockies e poi chiudono contro Padres e Dodgers. Hanno anche 3 contro i Diamondbacks, devono vincere per tornare. Io sono d'accordo in parte con Alex che forse ormai è troppo tardi, però per tornare devono vincere queste partite che hanno bisogno di vincere, e non so se hanno il pitching staff per farlo.
Sì, anche qui dovrebbero crollargli davanti Houston e Seattle, allora forse con un calendario non irresistibile, anche se però la chiusura Dodgers Padres rischia di far male, perché e poi arriviamo all'ultima domanda di questo discorso, ragazzi, inevitabilmente i playoff a 8, o meglio a 16, ci stanno regalando una regular season strepitosa. Se fossimo in una stagione normale ci sarebbe veramente poco da discutere in questo momento, comunque meno di quello che abbiamo fatto questa sera. La realtà è che la stagione a 60 partite magari ce la saremmo risparmiata, però a me l'idea che tutti gli anni ci sia questa lotta all'interno della regular season per i playoff piace tanto. Insomma, c'è più competizione, non c'è niente da fare, ci sono più squadre che restano coinvolte per più tempo nella corsa, la post-season, e questo non fa altro che aumentare lo spettacolo. Non so come la vedete voi, microfono aperto, e poi andiamo a prima base di Alex Cavatton.
Io sono d'accordo, Andrea, lo dicevo già da quando si parlava pre-stagione che sarebbe stato un cambiamento che avrebbe portato solo lati positivi, sì, solo benefici, esattamente. A, perché come dici tu la regular season è molto più combattuta, e B, perché dai la possibilità agli small market di arrivare a un traguardo come sono i playoff, che porta comunque soldi volente o nolente, quindi li rilancia anche dal punto di vista economico, insomma.
Meno male che ci sono i playoff a 8, altrimenti già sarebbe psicodramma assoluto per gli Yankees.
Infatti io probabilmente non mi ricordo di preciso, ma credo, conoscendomi, di essere stato un filo riluttante forse all'idea dell'aprire i playoff, però rivalutandola col senno di poi, e non perché oggi mi ci trovo dentro grazie a questa scelta come tifoso, però in generale lo spettacolo dovrebbe aumentare, ecco.
non so se ci saranno così tante squadre in così poche partite l'anno prossimo dopo 130 partite invece che dopo 40.
Assolutamente d'accordo.
Però credo che comunque ci sarà una lotta molto importante, anche solo per il seeding, perché comunque delle squadre come i Padres di quest'anno al seed numero 4 non li vuole incontrare nessuno, e quindi anche la e quindi anche le ultime giornate di regular season diventano meaningful per tutte le squadre sostanzialmente, quindi è un altro beneficio di questi playoff allargati.
Sì, no, ma poi è vero che chiaramente le 60 partite aiutano quello che stiamo vivendo, però comunque lo riesce a trasportare anche sulle 162, perché poi ci sono più squadre che inevitabilmente rimangono all'interno del discorso e possono sperare con una streak. Guardate cosa hanno fatto i Phillies, di appunto rimanere all'interno delle 8, delle magnifiche 8, e poi vai ai playoff e ce lo siamo detti, la prima serie con le 3 partite può succedere veramente di tutto. Poi il baseball è uno sport piuttosto imprevedibile, a questo punto di vista ci regala sempre sorprese ai playoff, basta ricordare quello che è capitato l'anno scorso, nessuno di noi dava i National non alle World Series, ma neanche fuori dal primo, neanche fuori dal Wild Card Game, e quindi non lo so, io sono dell'idea che questa è una delle rivoluzioni che mi è piaciuta di più all'interno di quello che sta cercando di fare l'MLB, ovvero di svecchiarsi. Poi secondo me in questa stagione abbiamo avuto anche la fortuna, vuoi per la stagione strana, vuoi per i tanti infortuni, di avere un sacco di prospetti che sono arrivati, tanto talento nuovo, tanto talento efficace, divertente, e insomma ne è uscita, alla fine ne è uscita una bella stagione. Intanto fuori campo di Sano, che direi chiude sostanzialmente al settimo inning la partita, 7-3 per Minnesota. Questo è il mio modo, in realtà a caso totale, per lanciare prima base di Alex Cavatton, che questa settimana è dedicata per...
Allora, è dedicata No, è dedicata a The Man of Steel.
Fantastico, prego Alex, è tutto tuo.
Però prima, prima che ci dimentichiamo, magari non la facciamo noi per questa settimana, però abbiamo Get the Series.
Sì, no, la facciamo, ti faccio fare prima base, buono. Poi facciamo Get the Series al volo, hai ragione, me ne stavo dimenticando. Bravo.
Ci avevamo raccontati prima nulla, quindi c'è un gelo rigido, fitto, dalle sembianze siberiane. Chicago trema dal freddo, la temperatura tocca i 0 gradi Fahrenheit, equivalente di meno 17 Celsius. Il giorno è quello di Natale, l'anno è il 1958. John L. Hanley e Bobby Hanley, la moglie, si stanno dirigendo all'ospedale in tutta fretta perché la donna sta per partorire. «I was already fast, I couldn't wait», dichiarerà scherzando, anni a venire, il figlio nato nel sedile posteriore della loro Oldsmobile, che non fece in tempo a raggiungere l'ospedale per il parto assistito. Nasce così Ricky Nelson Hanley. Il suo nome, Ricky Nelson, è scelto in onore di Ricky Nelson, un giovane attore e cantante rockabilly, il genere musicale che al tempo impazza in America, muovendosi anche nel resto del mondo. Trova nelle note degli accordi di Poor Little Fool uno dei motivi del momento, attuale ancora oggi, con quasi 2 milioni di ascolti, se controllate su YouTube. In seguito alla morte di John Hanley, la madre di Ricky si sposò con Paul Henderson ed il figlio acquisì il cognome di quest'ultimo. Dal trasferimento in California, sin da bambino, Ricky praticava il baseball a Oakland, sviluppando l'abilità di battere col destro nonostante fosse un mancino naturale. Tutti i miei amici erano destrorsi e utilizzavano lo swing dal lato destro, così pensai che quella fosse la normalità e che bisognava saperlo fare. Nell'intera storia della Major League Baseball, fino alla stagione 2008, solo 57 giocatori di posizione sono noti per aver battuto a destra e lanciato a sinistra. Henderson però è il giocatore di maggior successo nel farlo. Durante il periodo speso nelle minors registra medie battute di 336, che migliorano nel suo breakout year salendo a 346 e, poi modesto ace, rischia di superare il record di basi rubate quando ne realizza addirittura 357. Il record però non crolla e le 370 vengono solo sfiorate da Ricky. Il 24 giugno del 79 Henderson fa il suo esordio in Major League con gli Oakland Athletics. 2 su 4 valide e ovviamente una base rubata. Battere con precisione e correre per fregare le basi sono il suo pane. la sua firma d'autore e ben presto Ricky metterà nel mirino il record di Lou Brock. Passano tre stagioni e arriva il 1982. In quell'anno Ricky Henderson ruba 130 basi e supera la leggenda di Lou Brock, scomparso solo pochi giorni fa nella sua St. Louis. Diventa così Man of Steel, una specie di Superman del baseball, una specie di leggenda. Tutto quello che succederà dopo, dalle imprese sul campo alle controversie fino ai frequenti cambi di maglia, non può essere discusso in questa sede, perché persino un libro vestirebbe stretto per raccontare la storia di Ricky Henderson. Ma quello di più interessante che ho letto su di lui è stato scritto nel 2003 da Tom Verducci per Sport Illustrated, e qui ve lo riporto. Ci sono alcune figure nella storia americana che sono passate nel regno della mitologia culturale, come se la realtà non potesse più contenere le loro storie. Johnny Appleseed, Wild Bill Hickok, Dave Crockett, Ricky Henderson. Loro esistono sul margine, a volte stretto, che c'è tra realtà e finzione.
Grande Alex, prima base che potrete trovare venerdì mattina anche sul blog di 108. Hai citato un nome che è quello di Lou Brock, scomparso anche lui l'altro ieri, se non sbaglio ieri, che detiene il record di basi rubate, sì, di basi rubate per la National League, mentre Ricky Henderson a quello totale. E magari settimana prossima, anzi sicuramente settimana prossima, faremo anche un piccolo tributo a lui. Questa settimana l'abbiamo fatto per Tom Seaver all'inizio della puntata, l'avete sentito appunto il pezzo tratto l'estratto da Winners Out, letto da Matteo Perfetti, scritto e letto da Matteo Perfetti. Va bene ragazzi, abbiamo Get the Series, siamo già oltre l'ora di puntata, di trasmissione, non so più neanche io parlare, quindi andiamo super veloci con pronostici e bold. Vai Alex, proponici la serie e poi andiamo con i nostri pronostici.
Avevo voglia di un grande baseball e di conseguenza mi sono appellato alla classica serie tra scapoli ammogliati, e per questo fine settimana i nostri protagonisti di Get the Series saranno i Pittsburgh Pirates e wow, i Kansas City Royals, che salutiamo.
Vado io. Quante partite giocano? Tre? Dove giocano?
Tre partite.
Sì, dove giocano?
Giocano a Kansas City.
Ok, 2-1 Pirates.
2-1 Pirates anche per me.
Ok, Teo.
2-1 Royals.
Pier.
Per la felicità di Matteo Serafini, 3-0 Royals.
Ok, Pier con la bold. Al contrario.
Io con la bold batterà due fuoricampo nella serie.
Batterà due fuoricampo nella serie?
Nella serie non te lo accettiamo, nella stessa partita niente.
Abbiamo perso Pierluigi Mandoi, ragazzi.
Abbiamo perso Pierluigi Mandoi. La bold era talmente bold perché due fuoricampo.
Non è una cagata che possiamo andare avanti.
Che è crollata la linea.
Teo, vai con la bold, adesso recuperiamo Pier.
Io dico che Whit Merrifield batte due fuoricampo e ruba due basi nella serie, se me l'accettate.
Non lo so, deve decidere Alex.
No, non te l'accetto.
No, allora 3-3.
Ok.
Esiste Eric Gonzalez? Sì, esiste. Non mi ricordo più come si chiama, aspetta un attimo. Sì, no, ma Eric Gonzalez, sono abbastanza sicuro. Aspetta. Comunque batte 400 nella serie. E adesso però ti confermo il nome del giocatore, che ho avuto anche per un piccolo periodo nel fantasy. E è un buon giocatore, l'avevo preso perché aveva una media battuta alta nel momento in cui i miei non battevano neanche con la racchetta da tennis. Sì, Eric Gonzalez, shortstop, perfetto, batte con una media di 289, quindi diciamo decente. Ti dico che nella serie batte 400, più di 400, quindi a 401 in avanti la bold vale. Fantastico. Alex, tocca a te.
Allora, io invece carico e vado da The Dark Knight, quindi Matt Harvey, che dovrebbe lanciare nel secondo o nel terzo degli incontri, che ha una ERA di 11,70, ne ha perse 3 e ne ha vinte 0, vincerà la partita e farà 7 strikeout.
Ok.
Ha fatti 8 fino qua, eh.
Raddoppia.
Eccoci ragazzi, ci sono, eh.
Ok, Pier, non sappiamo chi faceva i due fuoricampo.
Ah, due fuoricampo in una partita ad Alberto Mondesi.
Perfetto. Accettiamo. Accettata, Pier, accettata.
Grazie.
Te la pago poco, ma l'accetto.
Te la pago poco, ma sì.
Guarda le statistiche di Mondesi e vedi quanto è improbabile.
Te la pago 1,10.
Va bene ragazzi, è il momento di salutarci. Un abbraccio ad Alex Cavatton.
Un abbraccio a voi ragazzi, buona serata e buon baseball. E se siete tifosi Yankees, fate come me, non mollate.
Guardate, stavi per dire non guardate.
Cercate tutti Emiliano e torturate.
Un abbraccio a Pier Mandoi, l'uomo con i problemi della linea.
Un abbraccio a tutti. Oh, me ne volevo andare prima perché era il settimo inning, per
okay,
questo.
Fantastico. Un abbraccio anche a Matteo Perfetti.
Un abbraccio a tutti ragazzi, buona serata.
Va bene, per questa puntata di 108 è tutto. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima. Vi ricordiamo di pronosticare la serie sulla pagina 108 di Facebook. Domani Alex Cavatton metterà il post, quindi insomma aspettiamo anche i vostri pronostici. Ciao. We'll be right back.